La seconda domenica di Quaresima ci propone il testo evangelico della Trasfigurazione. Pensate che nella seconda domenica di Quaresima, nell'antichità non si celebrava messa, perché c'era solo la celebrazione notturna in San Pietro. È la settimana questa, prima di Quaresima, delle tempora di primavera. Ed era la settimana che preparava le ordinazioni sacerdotali. Sapete che esistono ancora, ma soltanto di nome, le stazioni quaresimali. Le stazioni quaresimali sono una antica pratica della liturgia romana, per cui in Quaresima in tutta Roma si celebrava la messa in una chiesa sola, quella della stazione, non dei treni. Stazio alla latina è il soggiorno, la fermata. C'era l'appuntamento in una chiesa, si faceva processione alla chiesa stazionale. In quella si celebrava la messa, solo in quella. Chi voleva andare a messa a Roma andava in quella chiesa e spesso celebrava il Papa, tutte le volte che poteva, presiedeva, ed era una serie di processioni con le litanie dei santi, proprio per chiedere l'aiuto alla comunità già salvata per la comunità in via di salvezza. A seconda della scelta delle chiese era notata l'importanza della giornata. E in questa settimana le stazioni quaresimali riguardavano chiese molto importanti. Mercoledì Santa Maria Maggiore, giovedì San Lorenzo in Panisperna, venerdì oggi stazione ai Santi Dodici Apostoli, domani, sabato, nella serata, San Pietro. Era la messa che si celebrava in San Pietro, messa notturna. Alla sera si partiva dai Santi Dodici Apostoli, vicino a Piazza Venezia, e si arrivava fin oltre il Tevere, e si celebrava la messa che durava quasi tutta la notte. Un anticipo di veglia pasquale, era la veglia delle ordinazioni presbiterali. Era la notte in cui si facevano i preti. Proprio perché la messa era in notturna ed era la messa domenicale, la seconda domenica di Quaresima non aveva celebrazioni e quindi non aveva un Vangelo proprio. Lo hanno aggiunto nella nuova riforma liturgica e molto saggiamente hanno inserito il testo della Trasfigurazione, perché è un po' la chiave di lettura di tutto il tempo quaresimale. E allora noi entriamo in questo clima di ascolto della parola di Dio, pregando con le parole del Salmo 32, un inno di lode, una celebrazione della misericordia di Dio, e chiediamo la grazia di questo amore, speriamo nell'amore di Dio e chiediamo di poterlo sentire sempre di più. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Donaci, Signore, il tuo
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te speriamo.
Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Convertici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Misericordia,
prega per noi.
Il racconto della trasfigurazione del Signore è al centro dei Vangeli sinottici. Sapete che i Vangeli si dividono in due gruppi ben distinti. I primi tre sono sinottici, Giovanni il quarto è a sé. Giovanni infatti non racconta l'episodio della trasfigurazione. Invece gli altri tre lo pongono al centro del canovaccio narrativo, perché è l'evento che ha segnato la svolta nella vita di Gesù. Il testo liturgico comincia con la formula consueta: in quel tempo. Ma qual è quel tempo? Per poter capire bene il senso del racconto, dobbiamo spendere un po' di tempo per chiarire l'ambientazione in cui avviene l'episodio. Non è un momento qualsiasi, è un momento di crisi. È un momento in cui i discepoli si trovano spiazzati, hanno paura, sono angosciati, temono di avere sbagliato tutto. È il momento che segue l'annuncio dato da Gesù della sua imminente morte. Proviamo a metterci nei panni dei discepoli. Proviamo a recuperare il racconto di domenica scorsa e di creare il collegamento con quello che meditiamo adesso. Gesù nel deserto ha scelto come fare il Messia. Ha scelto uno stile e poi è partito con coerenza. Ha cominciato a chiamare a sé dei discepoli, molti lo hanno seguito, e lui ha cominciato l'attività. è la prima parte dei racconti evangelici, con diversi episodi, predicazione, miracoli, grande seguito popolare. I discepoli sono il gruppo degli amici più stretti di Gesù. Lentamente il gruppo cresce, la fama aumenta, sempre più gente cerca Gesù, il quale gira per diverse città, moltiplica la sua predicazione, compie molti gesti. Ad un certo momento, quando la gente è quasi convinta della sua messianicità, Gesù dice ai suoi amici più stretti: guardate che questa storia finisce male. Guardate che non stiamo andando di trionfo in trionfo e non si risolverà con una vittoria politica, con un successo elettorale, con una presa del potere. Guardate che io sto per andare a Gerusalemme e a Gerusalemme mi arresteranno e mi faranno la pelle. È detto con un linguaggio più serio nel testo biblico, ma la sostanza è questa. E quando uno come Gesù dice ai suoi amici: guardate che sto per essere ucciso, e quindi sembra l'annuncio di un generale fallimento, di un insuccesso globale, sta per finire tutto. I discepoli ci restano male, restano senza parole, non sanno più cosa dire, perché tutto quello che si aspettavano è crollato. Provate a pensare qualche situazione della vostra vita in cui vi è stato dato un annuncio inaspettato di una cosa brutta. Qualcuno in famiglia vi dice qualcosa che non vi aspettavate e che scoraggia, delude, deprime, angoscia, non so, può produrre tante reazioni diverse. Uno però rimane così, a bocca aperta. Dice: ma come? Ma possibile? E adesso? Ma non è vero! Ma di che scherzi? Dai! Vuoi mica che vada a finire davvero così? E tutto quello che abbiamo fatto, tutto l'impegno che ci abbiamo messo, la predicazione, il regno di Dio, e finisce così. Provate a immaginarvi i discorsi di Gesù e degli apostoli. Il centro di ogni racconto degli evangelisti sinottici è proprio questo momento di crisi, di difficoltà, di incomprensione. E viene subito dopo la professione di fede di Pietro. Quello è il momento dello snodo. Gesù chiede ai discepoli: allora, chi sono io secondo voi? Pietro, a nome degli altri, gli dice: tu sei il Cristo, l'abbiamo capito, siamo convinti, tu sei il Messia. E Gesù gli dice: avete ragione, è vero, ma attenzione, perché essere il Messia significa morire. Pietro lo prende in disparte perché non ha il coraggio di dirglielo davanti a tutti e a quattro occhi gli dice: sei diventato matto? Ma ti sembrano cose da dire queste? Come sarebbe che il Messia deve morire? Ma neanche per sogno, non le dire più cose del genere. Gesù invece ha il coraggio di rimproverarlo davanti a tutti. Ritornano in gruppo e lo chiama Satana. Siamo di nuovo nella situazione delle tentazioni. ed è il momento storico tragico in cui ci sono queste tentazioni, e il tentatore è un amico, è uno molto vicino, è quello che ti segue, quello che ha tanta fede, la fede di Pietro. Sulla fede di Pietro Gesù annuncia di costruire la Chiesa. Eppure quest'uomo di fede non riesce a capire quello che sta dicendo Gesù. Non perché ha fatto un discorso complicato, astratto, filosofico, con parole difficili, no, è un discorso terra terra, semplicissimo. È semplicissimo da dire, ma non da accettare. Perché? Perché Pietro e tutti gli altri hanno già le loro idee religiose. Hanno già il loro schema mentale. Sanno che cosa dovrebbe fare il Messia. Secondo loro. Però è uno schema talmente fisso, talmente radicato nella mentalità comune, che loro non riescono a staccarsi da quello schema. E Gesù sembra un contestatore, sembra lui lo strano. Capite il problema? Gli amici, quelli che credono in Gesù, gli dicono: tu sei il Cristo, però ti spieghiamo noi che cosa deve fare il Cristo. Quando Gesù tenta di dire qual è l'autentica missione del Cristo, loro non l'accettano. E di fronte alla reazione dura di Gesù, tacciono. Come succede? Loro sono i discepoli, lui è il maestro. E quindi stanno zitti, ma non perché sono convinti. Possiamo immaginarci anche che facciano i musi. Talvolta succede negli ambienti stretti, quando si discute, uno critica l'altro, l'altro reagisce e contesta, poi dice: meglio finirla qui, smettiamola, se no litighiamo. E per un po' di tempo non si parla più. Si tengono i musi a vicenda. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Eccolo il tempo. Sono in quei giorni in cui avevano i musi, erano in crisi, perché non si capivano, perché quella brutta notizia li aveva scoraggiati, perché non l'accettavano, perché sembrava che Gesù stesse sbagliando. Il capitolo 17 del Vangelo secondo Matteo inizia con una indicazione di tempo. 6 giorni dopo Gesù prese con sé i 3 discepoli. Quindi c'è una indicazione precisa. 6 giorni dopo. Luca dice 8, ma è la stessa cosa. È un modo per dire una settimana dopo. Passa una settimana dal momento in cui Gesù annuncia la sua imminente fine e il momento straordinario. Gesù prende con sé 3 discepoli, non tutti e 12. Il discorso l'ha fatto con tutti. Il clima anche di tensione, di amarezza c'era in tutto l'ambiente apostolico. Una settimana dopo Gesù prende una iniziativa. Sale su un alto monte in disparte. Quale sia il monte i Vangeli non lo dicono. Anche perché non serve la collocazione geografica precisa. È semplicemente una indicazione che ha un valore simbolico. La montagna è il luogo della vicinanza a Dio. È il luogo anche più isolato, quindi è la ricerca di un momento di tranquillità, di quiete. Ma in genere la montagna ha il fascino della vicinanza a Dio, perché è un po' la terra che si protende verso il cielo e sembra che Dio sia più vicino. Anche noi abbiamo questa esperienza. L'ambiente della montagna è più favorevole alla preghiera. E quindi anche se la Galilea non era una città caotica come potrebbe essere una nostra metropoli, e tuttavia era l'ambiente vivace dove c'era tanta gente, c'era confusione, attività, Gesù ha bisogno di un momento di quiete, di tranquillità, e andare su una montagna non abitata è un modo per isolarsi. La tradizione, fin dall'antichità, ha identificato il Tabor come questa montagna. Anche perché nel paesaggio della Galilea il Tabor emerge come una collina, è circa 500 metri sul livello del mare. Ma è molto vistoso perché è una specie di panettone in mezzo alla pianura. E da molti punti della pianura si intravede come quella grande collina isolata, disabitata, zona boscosa e quindi ideale per un momento di ritiro spirituale. Fin dall'antichità hanno sempre detto che l'ambiente è quello, vi hanno costruito piccole chiesette, monasteri medievali e così via. Ancora oggi è normale nel pellegrinaggio in Terra Santa salire sul Monte Tabor come luogo della trasfigurazione. Però è giusto avere questa distinzione fra ciò che è detto dai Vangeli e quello che è tramandato dalla tradizione orale. Il Tabor è abbastanza vicino al lago ed è una zona molto lussureggiante come vegetazione, impervia. Oggi c'è una bella strada asfaltata che sale a tornanti fino in cima, mentre al tempo di Gesù c'era qualche sentierino. Ho provato io qualche anno fa con un amico a farla a piedi, evitando i taxi che abitualmente accompagnano i pellegrini, e di buon passo ci abbiamo messo un'ora senza sentiero, andando attraverso la vegetazione. Quindi avete l'idea dell'ambiente non molto grande. È una zona isolata e Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. Giovanni è fratello di Giacomo. Sono tre che in altre occasioni Gesù ha scelto come testimoni particolari. Un altro episodio vi deve venire in mente subito ed è la preghiera nel Getsemani. Anche in quel momento, quando si ritira dagli altri per un momento di preghiera, In un'altra situazione di grande angoscia, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Tenete allora insieme queste due scene: il monte della trasfigurazione, l'orto degli ulivi. Sono due momenti di preghiera in cui testimoni sono gli stessi tre apostoli, non tutti e dodici. Questi tre condividono più da vicino una esperienza particolare di Gesù. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la neve. Che cosa è successo? Matteo è veloce nel racconto e non si dilunga in particolari. Non dice perché sono saliti sul monte. Avete notato? Io ho aggiunto molti particolari, ma il testo è estremamente sintetico. Prese con sé e li condusse. E fu trasfigurato. Sono saliti per un momento di ritiro, per un momento di preghiera. Sono sul monte di giorno, di notte? Che tempo c'era? Erano proprio sulla cima? Vedete che il racconto ci dà l'essenziale e basta. Però nella ricostruzione dovrebbe essere normale poter aggiungere tanti particolari. Ma attenzione, perché sono sempre fantasie nostre. Le aggiunte che possiamo fare non devono far perdere di mira l'essenziale, che è quello proposto dal testo. Fu trasfigurato. Il verbo trasfigurare è costruito sulla parola figura e il prefisso trans, quindi indica un passaggio, un cambiamento. Transfigurare vuol dire cambiare figura. In greco si adopera un termine che è entrato anche nel linguaggio nostro, sebbene tecnico: metamorfosi. Morfè è la forma, è la figura. Il prefisso greco metà dice cambiamento. Quindi la metamorfosi è il cambiamento di forma, la trasformazione, trasfigurazione. Sono tutti sinonimi. Cambia la forma, cambia la figura. Cambia la figura abituale, cioè il Gesù che loro conoscevano diventa un altro. Sotto i loro occhi cambia la forma. Usando il termine metamorfosi, potrebbe esservi venuto in mente il titolo di una novella importante della letteratura moderna. Kafka intitola così un suo racconto. È importante il senso. È un povero impiegato frustrato che si sveglia un mattino e si riconosce Scarafaggio. Kafka, di radice ebraica, è un buon conoscitore anche della letteratura biblica e neotestamentaria. E c'è un riferimento, soltanto che viene prospettato un cambio opposto. La metamorfosi dell'uomo moderno è verso la bestia. L'uomo tende a diventare bestia. Ma d'altra parte anche nel mondo antico c'è un'opera importante, famosa, di Ovidio, che si chiama Le Metamorfosi, e racconta tanti cambiamenti, trasformazioni. Era un linguaggio abituale, ma in genere è il cambiamento in peggio. L'Asino d'Oro di Apuleio narra la metamorfosi di un uomo che diventa asino. È la tendenza a diventare bestia dell'uomo, ecco il cambiamento. Invece, nel racconto biblico, la metamorfosi dell'uomo Gesù tende alla divinità. Il Gesù uomo che conoscevano cambia figura e appare come Dio. In questo c'è il cambiamento di forma. In fondo sono i tre elementi: l'animale, l'uomo, il Dio. L'uomo è in mezzo fra Dio e l'animale. E rischia di diventare bestia, ma può diventare Dio. In quel momento di crisi, Gesù mostra il suo volto nascosto. Così non lo conoscevano, così non l'avevano mai visto. Fu trasfigurato. È un passivo. In questo modo di esprimersi, il linguaggio semitico allude all'azione di Dio. Quando si adopera un passivo senza indicazione di complemento d'agente, si tratta di un passivo divino. Pensate nelle beatitudini. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Da chi? Da Dio. Dire saranno consolati è come affermare Dio li consolerà. Saranno chiamati figli di Dio, Dio li chiamerà figli suoi, li adotterà, li prenderà nella propria famiglia. Quindi fu trasfigurato, rimanda ad un'azione di Dio. Dio cambiò la sua forma davanti ai discepoli. Il suo volto brillò come il sole. Potete fissare il sole? Altamente sconsigliato. Non si riesce. Il volto di Gesù non è più il volto dell'uomo che conoscevano prima, è un volto luminoso come il sole, ma talmente luminoso che non si può guardare. Quindi non sanno descrivere, perché hanno visto l'invisibile. Hanno visto il trascendente, hanno visto l'aldilà, hanno visto la forma di Dio. È l'unica esperienza di cui possono rendere conto è la luce. Il volto, luminoso come il sole. I vestiti, bianchi come la luce. Per gli antichi la luce è bianca. Il bianco è il colore della luce. Noi abitualmente, se dovessimo spiegare il simbolo del bianco, diremmo pulizia, purezza. Invece il senso del bianco è la luce, la luminosità, la vita. È immagine della vita stessa di Dio, della dimensione divina. Marco, che è molto più concreto e vivace nel suo racconto, dice che erano così bianchi che nessun lavandaio sulla terra riuscirebbe a renderli così bianchi. Sembra la pubblicità di un detersivo. Ma di fatto Marco non è semplicemente vivace e anche profondamente teologico. E dice che quel bianco non è un colore che si ottiene coi sistemi umani. È un bianco trascendente. È un'altra cosa rispetto al nostro vestito bianco. Quindi non viene descritto che cosa hanno visto, se non una impressione luminosa, straordinaria. Quell'uomo Gesù appare in un volto trasfigurato. Saltiamo mentalmente al Getsemani. I tre vedranno quello stesso uomo sfigurato. Quando è preso dall'angoscia, dalla paura, quando suda come gocce di sangue che cadono, ma è quello stesso che hanno visto sul monte? È quello stesso. La scelta dei tre medesimi discepoli perché siano testimoni dei due episodi serve proprio per far capire quell'uomo Gesù che vedono angosciato, sfigurato di fronte alla morte, e lo vedranno poi nella passione sulla croce, conciato in un modo che non si può guardare, è lo stesso che hanno visto sul monte, trasfigurato nella figura di Dio. È lo stesso. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. È come se si fosse aperta una porta sull'aldilà. Sul monte, in quella occasione, i tre discepoli hanno visto oltre. È come se avessero messo la testa nel mondo di Dio. E non solo vedono Gesù nella forma divina, ma vedono anche Mosè e Elia, due grandi personaggi dell'antichità. Mosè è il legislatore di Israele, colui che ha dato la legge, è il maestro della vita, della normativa religiosa. Elia è il principale dei profeti, è il grande difensore della fede di Israele. E quei due sono insieme a Gesù e parlano fra di loro, conversavano fra di loro. I tre Pietro, Giacomo e Giovanni, assistono alla conversazione di altri tre. Una conversazione impossibile. Mosè è vissuto nel 1200, Elia nell'800, Gesù è vivo sulla terra in quel momento. E invece quei tre stanno parlando fra di loro. Di cosa parlano? Matteo non lo dice. Luca dice che parlano dell'esodo. È perché sono esperti. Sia Mosè che Elia hanno fatto il loro esodo e stanno spiegando a Gesù come si fa a fare l'esodo, cioè l'uscita. Di fatto, quei due sono d'accordo con Gesù e sono le due autorità, sono la legge e i profeti, sono i due testimoni, i due garanti, due testimoni servono per un atto ufficiale. E Mosè ed Elia in persona diventano testimoni di Gesù, testimoni che garantiscono qualcosa. Che cosa? Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Come per la professione di fede, anche in questo caso, è Pietro che prende la parola a nome degli altri e dice: che bello, è uno spettacolo che ha visto, uno spettacolo favoloso, è un film eccezionale, ha visto qualche cosa che lo ha conquistato, è proprio bello per noi stare qui. In tutti e tre i sinottici la frase è praticamente identica. Cambia il vocativo iniziale. Interessante, perché ognuno ci mette un po' il suo stile. Nel testo di Luca c'è il termine epistata, capo, guida. Marco usa rabbì, maestro. Matteo, Kyrie, signore. Qui sono le sfumature dei narratori. Ognuno dà la propria pennellata secondo il proprio stile. Quest'anno leggiamo Matteo e quindi stiamo allo stile di Matteo. Signore! È un titolo importante, eh? Noi ormai il termine signore lo adoperiamo in modo banale, semplicemente per rispetto. Uno che non conosciamo lo chiamiamo signore. Scusi signore, che ora è? Tenete conto che invece nel linguaggio biblico il termine signore indica Dio e si dà a Dio e basta. Quindi chiamare Gesù signore è già un atto di fede, è un riconoscimento importante. A parole Pietro riconosce che Gesù è importante e gli dice: è bello stare qui, ma sono proprio contento. Se vuoi, ci attrezziamo anche per starci parecchio. La vecchia traduzione diceva che diceva tende. Eravamo abituati ad avere nell'orecchio le tre tende, un po' stupisce fare le capanne. Però effettivamente, se voi vi trovate su un monte con tanta vegetazione, non potete fare delle tende, o ve le siete portate, o altrimenti non le fate. Se costruite dei ripari per starci dei giorni, fate delle capanne. mettete insieme con delle frasche, con dei rami, in qualche modo, per rimanere a lungo in quella situazione. Saranno saliti per una giornata di preghiera, ma Pietro è anche disponibile a starci di più. Quello che ha visto lo attrae, si fermerebbe lì sul monte. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. È una espressione strana. Una nube luminosa. Qualche anno fa, proprio sul Monte Tabor, durante una visita all'interno di un pellegrinaggio, è capitata una situazione atmosferica in cui ho capito perfettamente il riferimento. C'era la nebbia. In primavera questo succede abbastanza spesso, o una nuvola bassa, per cui non si vedeva assolutamente niente. Eppure c'era il sole. Dava un fastidio tremendo agli occhi, perché era una nebbia luminosa. C'era solo quella cappa di nebbia, ma sulla pianura in genere c'era il sole, quindi riscendendo a valle era tutto molto luminoso. Ma sul monte c'era questa nube luminosa. Quindi non andiamo a cercare l'evento straordinario. Lo straordinario è il volto di Gesù che cambia. Quel momento della nebbia attraversata dal sole è una situazione che aggiunge un particolare tocco emotivo. I padri della Chiesa, antichi commentatori, vi hanno riconosciuto la presenza dello Spirito Santo. La nube e la luce sono simboli dello Spirito. I discepoli vengono avvolti dalla presenza dello Spirito, la forza fecondatrice di Dio, la luce. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. E questa voce può essere solo del Padre, perché solo lui può dire: questi è il mio figlio. Dio Padre è poco presente nei Vangeli. Interviene solo due volte. Sulle acque del Giordano, nel momento della immersione di Gesù, e sul monte della Trasfigurazione. Il punto di partenza è il punto di svolta della nuova partenza. Là aveva detto a Gesù: tu sei il mio figlio. Adesso lo dice ai discepoli: questi è il mio figlio, è l'amato, in lui io mi compiaccio, ascoltatelo. Se ci pensate, la formula con cui Dio rivela Gesù è l'intervento con cui dice: ha ragione lui. Immaginate che fra Gesù e i discepoli ci fosse un po' di tensione, quei musi di cui parlavamo, una difficoltà a capire, una contestazione. Interviene Dio in persona a dire: ha ragione lui. Ma se ha ragione lui, voi state sbagliando, voi avete fatto male a non accettarlo. E difatti l'imperativo è ascoltatelo. Rispetto al battesimo c'è in più questo imperativo, ascoltatelo, dategli retta, fate quello che dice lui. Lui gode il mio compiacimento, ha tutta la mia stima. Quello che dice è giusto. Ma che cosa dice? Non in genere, tutto il suo insegnamento. Quello che sta annunciando adesso della sua imminente morte, cioè la scelta di quella strada faticosa che è la passione e la morte. Il padre rivela che Gesù è il figlio, è l'amato, è colui che gode la piena stima di Dio e di conseguenza i discepoli sono invitati ad ascoltarlo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Sempre l'esperienza del divino suscita timore e paura. Questa voce potente sul monte è un po' una scena da Sinai, è una teofania, una manifestazione di Dio. Avvolti dalla nube luminosa, non hanno più visto, hanno sentito una voce divina che dava loro torto. Qui, sentire la voce di Dio che ci dà torto e che ci dice stai sbagliando perché ha ragione lui, fa cadere per terra. E difatti caddero con la faccia a terra, è proprio l'atto di prostrazione, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Non c'è più la nube luminosa, non ci sono più Mosè ed Elia, non c'è più il volto come il sole, non ci sono più i vestiti bianchi come la luce, c'è Gesù esattamente come prima. Loro sono con la faccia per terra e Gesù li chiama, li tocca e dice: forza, in piedi, dai, andiamo, non avete paura. Quelli alzano gli occhi, guardano, non c'è più niente. Hanno sognato? È successo. Cos'è successo? È successo qualcosa dentro di loro, per cui devono scegliere. Devono scegliere se seguire Gesù o no. Ormai è chiaro che Gesù ha ragione e che prende quella strada. Loro però non sono costretti a seguirlo. Se vogliono, possono anche prendere un'altra strada. Possono cambiare strada. Non devono tentare di fargli cambiare strada. La strada è quella. È quella giusta. Se vogliono, devono prendere anche loro quella strada e continuare a rimanere con Gesù e a seguirlo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. È un invito al segreto. Non raccontatelo, tenetelo per voi, come se non fosse successo niente. Quando sarò risorto dai morti, allora lo racconterete. Lo racconterete come conferma. Quindi anche quei tre non possono raccontarlo agli altri. Arrivano giù, dice, sapete cosa abbiamo visto? Devono tenerselo. Chissà se davvero se lo sono tenuto e non hanno detto niente a nessuno prima. Dopo sicuramente l'hanno detto, perché l'hanno scritto tutti gli evangelisti. Giovanni, che c'era, nel suo Vangelo non l'ha scritto. Gli è rimasto l'imperativo di non dirlo. E l'ha raccontato in un altro modo, con altre forme. È successo qualcosa che ha posto quei tre nella convinzione che Gesù aveva veramente ragione. Sì, però questo non toglie tutta la loro paura, tutta la loro perplessità e la difficoltà di andare contro le proprie idee. Questo è il punto. La trasfigurazione di Gesù non è semplicemente la bella esibizione della potenza di Dio, ma è un evento di grazia in cui il Signore tocca delle persone dicendogli: guarda che la strada giusta è questa. Ma state a seguirlo. Se nelle tentazioni colui che sceglie è Gesù, nella trasfigurazione la scelta è dei discepoli. Allora, nella prima domenica di Quaresima abbiamo contemplato come Gesù sceglie, come distingue il bene dal male, qual è la sua scelta. Nella settimana della trasfigurazione noi, come discepoli, ci impegniamo a scegliere come Gesù, a scegliere di seguire Gesù. E qui diventa importante il nostro lavoro personale, l'attualizzazione. Qual è la strada che Gesù segue oggi? In che modo noi seguiamo Gesù? Non è così semplice da dire o da rispondere. Il rischio è quello della struttura religiosa a cui siamo abituati, con le nostre pratiche, le nostre devozioni, per cui facendo quello a cui siamo abituati, noi andiamo dietro a Gesù. Non è assolutamente detto. A ogni generazione viene chiesto di ridecidere di seguire Gesù. E ognuno di noi sceglie di seguire Gesù concretamente. Come? Siamo sicuri che quello che Gesù ci propone sia quello che facciamo noi? Ascoltatelo, vuol dire imparate da Lui. Fate quello che Lui vi dice. Non fate quello che siete abituati a fare, come l'avete sempre fatto, perché vi piace farlo. Il rischio è questo. I discepoli sono amici di Gesù, sono credenti in Gesù, sono quelli più vicini a Lui. E nemmeno loro riescono a capirlo. E fanno fatica. Pietro, che sul monte ha visto la figura divina di Gesù, quando sarà nel Getsemani tirerà fuori la spada ed è pronto a tagliare la testa, solo che quello si è spostato, gli ha tagliato solo l'orecchio, perché si è mosso, se no gli avrebbe tagliato la testa, e non aveva mica capito. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. È una parola che Gesù dice ai discepoli proprio in quel momento del Getsemani. È una parola importante. State svegli, cioè fatevi furbi, siate persone sveglie, non addormentate. E pregate, cioè ascoltate il Signore, per non cadere in tentazione. Cosa vuol dire cadere in tentazione? Non essere tentati, ma sbagliare nel momento della prova. La tentazione è come un test, una verifica, un compito in classe, come si diceva una volta. Il problema non è non farlo, il problema è superarlo. Un test, se viene risolto e superato, è da soddisfazione, è la cosa normale. In un itinerario di studio è necessario. Spinge a studiare di più, lo si fa, lo si supera, è un concorso, è un esame. E il problema è fallire, sbagliarlo, perderlo. Cadere in tentazione vuol dire, nel momento in cui c'è la prova, cadere, crollare, sbagliare. Il rischio serio che i suoi discepoli cadano nel momento della tentazione c'è. Non ci indurre in tentazione nel Padre nostro vuol dire proprio questo, non lasciarci andare nel momento della prova, nel momento della verifica. Non abbandonarci, è una preghiera da bambino che tiene il papà per mano, dice non lasciarmi andare, non abbandonarmi la mano, tienimi, perché è un passaggio difficile. Ogni passaggio della vita è un po' difficile. Non abbandonarci nella tentazione. E Gesù risponde poi, vegliate e pregate. Io ci sono con voi, alzatevi, non abbiate paura, coraggio, andiamo. È lui che fa coraggio a loro, è lui che sta andando a morire. E dice, alzatevi, andiamo, non abbiate paura, coraggio. Abbiate il coraggio di seguire un Messia che va a morire. Noi lo sottovalutiamo questo, perché con il fatto della risurrezione abbiamo sempre l'impressione che sia tanto sì per 3 giorni, però poi si risolve tutto. Il dramma della morte, tuttavia, c'è, è il dramma della sconfitta, del fallimento, del modo con cui Gesù fa il Messia, resta. Che poi noi purtroppo lo abbiamo cambiato e lo abbiamo reso trionfalistico, potente e prepotente, è purtroppo l'indizio che non lo ascoltiamo, che non lo seguiamo. Se guardiamo altre epoche della storia della Chiesa, ci è facilissimo giudicare, criticare, condannare, ma loro non se ne accorgevano di sbagliare così tanto. A noi sembra così chiaro che le crociate fossero sbagliate, ma tutti quelli che le sostenevano, perché non se ne rendevano conto? Perché si erano dentro e ce l'avevano talmente nella mentalità che non riuscivano a capire tutti gli sbagli che facevano. Noi adesso da distante sembriamo molto più cristiani di loro, perché noi abbiamo capito che quelle cose erano sbagliate. Siamo sicuri che fra qualche secolo quelli che verranno dopo giudicheranno la nostra epoca così lampantemente cristiana, così coerente, così veramente al seguito di Gesù? Allora dobbiamo cominciare da noi, dalla nostra persona. La riforma della Chiesa non si fa discutendo sui massimi sistemi, non si tratta di confrontare Benedetto con Francesco e dire chi è meglio. E dopo tutte le discussioni abbiamo riformato la Chiesa. In Italia dicono che ci sono 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale. E tutti sanno come si sarebbe dovuto giocare quando la partita è persa. Siamo un po' capaci di parlare dei problemi. E la tentazione è proprio quella. Nelle nostre riunioni ecclesiastiche discutiamo dei problemi e riconosciamo che la colpa è degli altri. Cambiano i vari ambienti, ma la colpa è sempre degli altri, di qualcuno altro. Un giornalista chiese a Madre Teresa di Calcutta: che cosa bisogna cambiare nella Chiesa? Lei lo guardò sorridendo e gli disse: me e te. Che cosa bisogna cambiare nella Chiesa? Si aspettava chissà quale risposta polemica. Noi due siamo da cambiare, da trasfigurare. Ecco l'obiettivo. Ognuno di noi deve lasciarsi trasfigurare da Dio. Se non diventiamo Dio, diventiamo scarafaggi, come Gregor Samsa. Se ci lasciamo portare semplicemente dall'istinto, lentamente diventiamo bestie. Se ci lasciamo portare dallo spirito, diventiamo Dio. Ecco l'impegno della Quaresima. Lasciare che il Signore cambi la nostra forma. La nostra forma mentis è quella che deve cambiare. È difficilissimo da cambiare, eh? E il Signore ha accettato questa sfida praticamente impossibile, mission impossible, cambiare la nostra testa, e continua a impegnarsi per questo lavoro. Leggiamo insieme la orazione. Lentamente, ascoltando quello che diciamo. È un modo con cui è stato ripreso il tema del Vangelo. O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare nella gloria del tuo regno. Vogliamo entrare nella gloria del regno? Eh certo, ma l'unica strada è passare attraverso il mistero della croce. Cosa vuol dire il mistero della croce per ciascuno di noi? Ognuno di noi deve cercare di capirlo, ascoltando il Signore. Qualcosa di diverso da quello che pensa Lui. Ci ha dato la grazia di camminare alla luce del Vangelo. Siamo avvolti da quella nube luminosa. Ci fa luce, possiamo camminare. Aprici all'ascolto. È una bella preghiera. Impariamo a farla, così semplice. Aprimi all'ascolto, Signore. Aprimi le orecchie perché io possa ascoltare. Quello che so io, quello che voglio io, lo so e lo impongo. Però non è che quello che voglio io sia quello che vuole il Signore. Posso farlo fare anche agli altri, ma non è detto che sia quello che il Signore vuole. Allora il discernimento continua. Io devo capire cosa vuole il Signore qui adesso, da me, da noi. Ed è un compito ecclesiale, non da privati, ma da comunità. Come persone che ascoltano, ci aiutiamo a vicenda. Ognuno cambia se stesso e ascolta il Signore e ci aiutiamo a vicenda a cambiare, ad ascoltare e a correggere i metodi, i modi, gli atteggiamenti, i pensieri. Facciamo qualche istante di preghiera personale. Provate a sintetizzare quello che avete ascoltato, chiedendo al Signore che vi conceda qualche cosa, che vi faccia capire che cosa vuole concretamente da voi. Intuiamo la luce, non riusciamo a descriverla, ma la intuiamo. Cosa il Signore vuole, riusciamo a percepirlo. Ci dia anche la forza di farlo. Leggiamo ancora una volta l'orazione e concludiamo. O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare nella gloria del tuo regno. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.